A questo punto la pressione delle stesse regioni, dell'ANCI, dell'UPI, dell'organizzazione di interesse degli enti locali, era fortissima e unanime sul governo per dar luogo a una riforma della Costituzione. E allora Giuliano Amato, che era ministro delle riforme, forse, in quel periodo, prima, e poi era presidente del Consiglio dei Ministri, decise di prendere la parte titolo quinto, che era stata discussa in commissione bicamerale, che aveva già avuto il consenso delle regioni, che aveva avuto un consenso un po' di tutti, visto che era stata approvata la bicamerale, togliere alcune cose, poi ne vedremo anche una pesante che ha tolto, non molto digeribili, scriverlo magari in un italiano un poco più decente e farlo andare avanti in Parlamento. Questo avvenne a fine legislatura, la legislatura fu 96-2001 e questa legge andava avanti lentamente, non andava avanti, veniva cambiata. Voi sapete che il procedimento legislativo per la riforma costituzionale prevede che gli emendamenti vengano discussi nella prima lettura. Nella seconda lettura, dove è richiesta la maggioranza assoluta o dei due terzi, non si possono apportare emendamenti, che vuol dire che l'ultima votazione è una votazione secca. La seconda votazione che si fa dopo 3 mesi ci si mette pochi minuti a farla. E la prima votazione è quella difficile, con 1000 emendamenti, e su questi emendamenti si scatenò l'ira di Dio, perché per esempio il partito dei sindaci, che aveva avuto Napolitano come ministro degli interni, tra l'altro nella fase Bassanini, che aveva molto difesi i comuni, e ottenne delle cose che, come vedremo, hanno lasciato delle tracce indelebili nel testo costituzionale, indelebili ma anche incredibili certe volte. Per cui fu un'operazione, anche quella volta persi la scommessa, ma non era una posta rilevante, devo dire la verità, perché ero convinto che sarebbe fallita, invece alla fine passò incredibilmente con due o tre voti di maggioranza, sotto elezioni, e tra l'altro con un clima che ormai era un clima preelettorale. Il clima preelettorale non è un clima ideale per fare le cose insieme, no? Non è che siamo così schizzoidi per cui i partiti fanno una riforma costituzionale insieme e nel frattempo nelle piazze si dicono le insolenze. E così anche le regioni. Man mano si avvicinavano le elezioni, il fronte compatto delle regioni sulla riforma si frantumò. Le regioni del centrodestra preso delle posizioni del tutto diverse, Lombardia e Veneto proposero dei referendum alla loro popolazione, il cui, adesso non mi ricordo le formule, ma insomma il cui intento era, insomma, come dire, volete voi la secessione dall'Italia, insomma, più o meno. Amato, presidente del Consiglio, fece ricorso alla Corte e gli bloccò. La Corte Costituzionale li bloccò, per cui in qualche modo il governo Amato, che aveva firmato quella riforma, aveva portato avanti quella riforma in Parlamento, era contemporaneamente il governo che ormai aveva di fronte delle regioni di altro colore politico in guerra aperta, cosa che ovviamente creò un clima agghiacciante intorno a questa riforma, passata con 2 o 3 voti, fine della legislatura. La centrodestra raccolse le firme per il referendum e vinse le elezioni. E questa è la tragedia della tragedia. C'è già una riforma nata in una maniera un po' singolare, passata con una maggioranza minima in una frattura delle regioni, si è trovata poi ad avere un governo che ha gestito l'attuazione di quella riforma, che non solo gli era colore diverso da quello che l'ha voluta, ma aveva promosso il referendum contro, dicendo è troppo poco, il federalismo è una cosa seria, questo non è il federalismo. Ciononostante il referendum ebbe un voto positivo, per cui tra la sorpresa generale, questa riforma nel novembre 2001 entrò in vigore. Tra la sorpresa generale e anche tra l'imbarazzo generale, perché poi si trattava di decifrare la riforma, di capire che cosa aveva prodotto. E vi assicuro che non erano certezze. Ricordo novembre-dicembre 2001, è entrata in vigore da pochi giorni la riforma. Ci fu un convegno a Trento, presente la Corte Costituzionale, che a quel periodo amava andare in giro per i convegni, ne invitammo anche qui una volta a Ferrara. Il tema era: che cosa è successo? Che cosa comporta questa riforma? Io ero uno dei redattori e feci incavolare Marco Boato, che era stato uno dei promotori della legge costituzionale, per cui si mise a urlare, ma non puoi dire così, eccetera, perché si era sentito offeso quando io ho detto non si capisce un accidente. Questa riforma non si capisce un accidente, sembra scritta da un ubriaco. Ma in realtà ci avevo ragione io. Tanto è vero che qualche mese dopo la Commissione del Senato invitò prima Commissione del Senato invitò i costituzionalisti italiani a un'audizione, e l'audizione, in Senato c'era Bassanini per dirne una, e l'audizione era su questo problema. Che cosa c'è scritto nella riforma del 2001? Diteci un po' quali sono le novità. Cioè, il Senato che aveva approvato la riforma, con dentro i senatori che l'avevano scritta, chiedevano ai loro colleghi che cosa avevano scritto nella riforma. Io mi rifiutai di andare perché ho detto: mi spiace, martedì faccio lezione e non mi sposto. Ma per dirvi anche l'imbarazzo dei stessi protagonisti. Vogliamo vedere concretamente qualcuno di questi problemi? Ne avremo da parlare a lungo. Primo problema, primo articolo. Cosa diceva la vecchia Costituzione? La vecchia Costituzione diceva: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Siccome la lingua, anche quella italiana, ha una struttura logica, la formula è chiara. La Repubblica è uguale a regioni, province, comuni. Nulla di strano. Se noi prendiamo un disgraziato, chiunque di noi, è cittadino di questi tre livelli, anzi quattro livelli. Diciamo pure che li mantiene con le sue tasse, per cui mantiene il comune, mantiene la provincia, mantiene la regione, mantiene lo Stato, e già che ci siamo, sopra anche la Comunità Europea. Tanto è vero che andiamo a votare per ognuno di questi enti, no? Ogni porzione di territorio, questo tavolo, è contemporaneamente collocato nel Comune di Ferrara, nella provincia di Ferrara, nella regione Emilia-Romagna, nella Repubblica Italiana, nell'Unione Europea, nel mondo, nella Grassia e così via. Bene, è chiaro. Come viene trasformato questo articolo di apertura? Questo articolo di apertura significa che la Repubblica è uguale allo Stato, no? L'Italia è una Repubblica democratica, si fa riferimento allo Stato. La Repubblica, dice l'articolo 114, il soggetto è sempre lo stesso, è costituita dai comuni, dalle province, dalle comunità montane, dalle regioni e dallo Stato. Ora, che è costituita, mentre prima era detto si riparte, io non ne farei una questione di grande analisi semantica. E quello che mi turba non è questo. Quello che mi turba è che la Repubblica abbia come ingrediente lo Stato, e che vuol dire che la Repubblica è uguale allo Stato se tutti gli altri ingredienti sono zero, ma occorre aver fatto altri studi matematici per capire questa equazione, no? Se invece gli altri componenti non sono zero, vuol dire che lo Stato è diverso dalla Repubblica. Tanto è vero che nella versione originale che Amato ha avuto il buon gusto di togliere, c'era scritto la Repubblica Federale si compone di. Amato ha detto, togliamo via il federale, no? Facciamo delle figure. È possibile che la Costituzione dica all'articolo 114 che l'Italia è una Repubblica Federale? Ma ve lo immaginate? L'articolo 1 dice che è una Repubblica Democratica, ma sul federale sta zitto, perché l'accordo è, si modifica solo la seconda parte. Poi il 114 dice, sì, sì, è democratica, ma è anche federale. L'articolo 5 dice che la Repubblica è unitaria. E vedremo che l'articolo 5 svolge una funzione di perno nel sistema. Allora noi abbiamo una minestra composta da diversi ingredienti, di cui tra l'altro uno non esiste, le città metropolitane. Le hanno messe dentro, perché? Perché mettiamole dentro, perché bisogna farle le città metropolitane. Intanto le prevediamo come uno degli ingredienti. E in cui scopriamo che lo Stato è uno degli enti che compone la Repubblica, per cui la Repubblica è un'astrazione, non è un soggetto giuridico, o se è un soggetto giuridico, è un soggetto giuridico diverso dallo Stato. E io comincio ad avere un po' di vertigini, perché diritto significa qualcosa, cioè se qualcosa è ente vuol dire che ha personalità giuridica, per esempio. C'è personalità giuridica la Repubblica? No. E allora che cos'è? Notate che se noi incominciamo a dire che la Repubblica non ha significato, anche la Repubblica, l'Italia è una Repubblica Democratica, comincia a vacillare, anche la forma repubblicana vacilla, cioè le parole in una Costituzione hanno un senso fondamentale, sono poche anche le parole in una Costituzione. Ma questo è il segno di come è stato costruito questo sistema, no? Anche questa cosa davvero curiosa. Facciamo finta che ci sia scritta Repubblica Federale. Ma voi vi immaginate che cosa significa fare una Repubblica Federale con 8.000 comuni, 110 province, queste non ci sono, 22 regioni con le province autonome e uno Stato? Avete mai visto una federazione così composta? In America sono federati gli Stati, 50. Nel Canada sono le province, poche. In Svizzera sono i cantoni, in Germania sono i Länder. E in Italia sono 8.000 comuni, 110 province, qualche città metropolitana quando hanno bontà di costituirle, 22 regioni e lo Stato. Nessun cuoco sarebbe disposto a cucinare questa minestra. Allora, questo è l'articolo di esordio di una riforma complessiva del 2001, ed è un articolo di esordio che sembra una barzelletta messa così. Ha un significato? Ha diversi significati, diciamo che ha diversi sensi e qualche significato. Si capisce che cosa volevano, avevano in testa, solo che non ho avuto la capacità né la bontà di dirlo. Prima cosa, notate questo senso, che è una delle note dominanti, per cui si va dal piccolo al grande, si comincia dal comune, perché, come dice Lanci, Dio ha creato prima i comuni e poi lo Stato. L'ho detto, non è che sto inventandomi. Io dico tante stupidaggini, me ne invento quantità strepitose, ma purtroppo il mondo era più fantasia di me, anche Lanci. È l'idea della posizione centrale che ha il comune, che poi è una delle note dominanti di tutta la riforma. Quando si parlerà del principio di sussidiarietà, vedremo come questo ideologicamente pesa. Ma è ideologia questa. È ideologia questa, per il semplice fatto che il comune sarà anche centrale, ma questa norma non significa nulla. Non disposta nulla sul piano del significato giuridico. Se non ci fosse scritta, sarebbe lo stesso. E quindi hanno sprecato un'occasione di scrivere qualcosa. Potevano scrivere le tasse si pagano nel comune, punto. quello sarebbe stato dirompente come norma, ma questo non significa nulla. Il messaggio che si vuole dare è che sono più importanti i comuni delle regioni e anche dello Stato. Sì, questo è un messaggio che si vuole dare. E si vuole dare anche un altro messaggio importante, che lo Stato non è più la Repubblica, ma è un ingrediente. Non è più l'intera ricetta, ma è un ingrediente della ricetta. Non è più la minestra di zucca, dove la zucca è la fondamentale della minestra, ma è una minestra con la zucca, dove la zucca è uno dei tanti ingredienti insieme alla cipolla, la patata. Andiamo avanti, buon appetito a tutti e anche ora. Ma sono messaggi pubblicitari questi, non sono messaggi che hanno una portata giuridica, su cui noi magari interpreti abbiamo cercato di fondare anche una qualche argomentazione, e qualcuna di queste argomentazioni ha avuto anche qualche presa in una certa fase ricostruttiva della giurisprudenza costituzionale, ma di per sé è un tal patteracchio che non ha molto senso, non ha molto senso nella sua organizzazione. Quello che ha di significato emblematico poi viene confermato da altre disposizioni, la più incredibile delle quali è il 117, perché il 117 traduce in norma costituzionale quello che la riforma Bassanini aveva già introdotto nella delega contenuta nella legge 59 del 97, cioè l'inversione del guanto, l'inversione dell'ordine delle competenze. L'articolo 117 del 48 diceva, enumerava materie regionali, come è tipico di un procedimento che va dal centro alla periferia. L'attribuzione di funzioni dello Stato in periferia. L'articolo 117 del 2001 enumera le funzioni dello Stato. Come tipico dei sistemi geneticamente federali, dove la periferia che si unisce per trasferire funzioni al centro. Cioè noi abbiamo tolto la parola federale dall'articolo 114, la Repubblica federale si compone, ma abbiamo mantenuto una traccia tipicamente federalistica, ma estrapolata dalla realtà storica. Noi non siamo un paese che si è formato secondo le strategie di un sistema federale, per cui piccoli stati si mettono insieme per costruire lo Stato centrale. E di conseguenza l'articolo 117, enumerando le funzioni dello Stato, inverte il senso della storia. Improvvisamente lo Stato unitario diventa uno Stato federale, pur non dicendolo, in cui la Costituzione enumera ciò che è attribuito al centro. Ma l'importanza è fondamentale, non è tanto che c'è un elenco delle funzioni dello Stato, ma è la filosofia che ne deriva, e la filosofia si trasforma soprattutto, si materializza soprattutto nella norma diciamo la norma sulle funzioni residuali. La norma di chiusura. Se io attribuisco tutte le funzioni, un elenco di funzioni alle regioni, implicitamente dico anche, norma di chiusura, che tutte le funzioni non trasferite alle regioni stanno in capo allo Stato. Chiaro. E questa è la Costituzione del 48. Se io invece enumero le funzioni assegnate allo Stato, scatta una norma residuale che mi dice che tutto quello che non è attribuito allo Stato va alle regioni. E questo è contenuto nell'articolo 117, quarto comma. Dice: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Per cui la competenza generale, che qui nel 48 era una competenza dello Stato, mentre quella delle regioni era una competenza specializzata, dalla contemplatio legis, dalla pura lettura della legge del 2001, diventa invece delle regioni. La competenza generale è delle regioni e lo Stato ha una competenza specializzata per materia. Fantastico. Invertito il corso della storia. Cioè, se l'avessero detto nel 1787 gli americani, ci avrebbero forse anche creduto. Ma se lo dicessero oggi gli americani, si metterebbero a ridere. Perché il senso della storia non è questo. Non è che il centro possa non avere una competenza generale. Succede un cataclisma, chi è che reagisce? Vediamo. Cataclisma, c'è la parola cataclisma? Parola cataclisma non c'è, perché l'articolo 117 dice politica estera e rapporti internazionali, non ci siamo. Immigrazione, non ci siamo. Rapporti tra la Repubblica e confessioni religiose, non ci siamo. Difesa, forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni, esplosivi, non ci siamo. Moneta, tutela del risparmio, tutela della concorrenza, sistema valutario, non ci siamo. Organi dello Stato, non ci stiamo. Ordinamento, organizzazione amministrativa, non ci siamo. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, no, non ci siamo. Cittadinanza, non ci siamo. Giurisdizione, non ci siamo. Determinazione dei livelli essenziali, non ci siamo. Norme generali sulle istruzioni, non ci siamo. Previdenza sociale, non ci siamo. Legislazione elettorale, organi di governo dei comuni, non ci siamo. Dogane, non ci siamo. Pesi, misure e determinazione del tempo, non ci siamo. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, non ci siamo. Il cataclisma non c'è. E quindi competenza regionale. Possiamo vedere se sono le competenze concorrenti. Rapporti internazionali con l'Unione Europea e le regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica, sostegno e innovazione per settori produttivi, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile. Ci siamo, l'abbiamo trovata. Governo del territorio, protezione civile è competenza dello Stato, ma è competenza ripartita. E allora, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali è riservata la legislazione dello Stato. Lo Stato fa solo principi, non c'è amministrazione. Quindi la protezione civile è delle regioni, lo Stato potrà fare alcune norme di principio che regolano l'organizzazione, le prestazioni, il coordinamento, l'iscrizione ai circoli sportivi dei dirigenti e le prestazioni relative, ma oltre a questa norma di principio non può andare, perché a questo punto la protezione civile è delle regioni. So che Bertolaso non lo sa, se n'è accorto. E se lui non se n'è accorto vuol dire che questa norma non si applica. Cioè, questo primo esempio che così giocando è venuto, arriva, come quasi tutto ormai, in mano a Bertolaso, e Bertolaso non si rende conto di essere un dipendente regionale. Non si sa di quale regione, ma un dipendente regionale. Perché è scritto così nella Costituzione. C'è scritto che lo Stato, una protezione civile, può fare solo le norme di principio. Notate che, tra l'altro, lo vedremo poi più accuratamente, non c'è neanche potere regolamentare, non può fare neanche regolamenti lo Stato, per cui può fare soltanto leggi cornice, il resto delle regioni. E capite? Ha qualcosa di eccezionale tutto questo, no? Noi abbiamo invertito un sistema che si era formato nell'amministrazione napoleonica, era durato nell'amministrazione fascista, era sopravvissuto alla guerra, si era sempre centralizzato durante tutto il 22 anni di Repubblica senza regioni, era rimasto comunque centralizzato perché il 117 diceva le regioni hanno competenza specializzata per materia, tutto il resto sta nello Stato, finché arriviamo al 2001, puff, abbiamo improvvisamente fatto la riforma costituzionale. Questa è la dimostrazione migliore, vi prego di meditare per tutte le vacanze di Pasqua, ogni volta che mangiate un pezzetto di cioccolata, una costina di agnello o una colomba pasquale, a questo fatto, almeno vi sarà servito qualcosa a questo corso, la diffidenza nei confronti delle riforme. Io non è che sia contro le riforme, per intenderci, sono nettamente un riformista, ma contro le riforme che hanno la forma di legge, cioè contro questa convinzione tipicamente italiana che facendo la legge si fa una riforma, che è una derivazione da uno spirito, diciamo, giacobino. I giacobini hanno avuto tanti meriti e qualche demerito, non so perché se ne parlano sempre male, mi sono sempre stati molto simpatici, però i giacobini si sono lasciato alcune eredità sbagliate. Una di queste eredità era l'idea che si potesse fare la rivoluzione con i decreti legge. Edmund Burke, che era un signore inglese non particolarmente conservatore, contemporaneo alla rivoluzione francese, oggi indicato come un pensatore conservatore, ma perché la gente non legge, aveva scritto una lettera, non si sa se poi era veramente una lettera, ma era un libro, ai suoi amici francesi sul commento alla rivoluzione francese. E il senso di questo commento era: ma siete matti? Ma come vi vengono in mente a voi francesi queste strane idee? Voi avete preso un libro di Montesquieu e messo in un decreto legge facendo la rivoluzione, pensando che con una legge voi potete riuscire a cambiare le cose così radicalmente da far assomigliare la Francia all'Inghilterra. Ma l'Inghilterra queste cose non le ha fatte con una legge, le ha fatte con una storia che comincia nel 1066 e va avanti per 700 e passa anni, scriveva nel 1790, per accumulazione di prassi, di consuetudini, di modi di essere, di miti, di regole, anche qualche legge ogni tanto va bene. E voi pensate che questo di colpo voi con un atto lo realizzate? Non avete capito niente della storia. Beh, questo ovviamente da tutta la lettura successiva della rivoluzione francese è stato visto come un reazionario, perché era contro la rivoluzione francese, che contro la rivoluzione francese leggermente reazionario lo è, parlate con Ratzinger, ve ne rendete conto. Ma il fatto è che quello che rimane come messaggio forte è che certi cambiamenti non si fanno con legge, non si possono fare con legge, non puoi cambiare il volto di un'amministrazione col decreto Brunette, è ridicolo. Lo si fa con un'attenta operazione. L'effetto della riforma del 2001 è esattamente questo, la pretesa che tu con una legge cambi totalmente il sistema delle relazioni tra Stato e Regioni. E tutto il discorso che vi ho fatto prima sul sistema politico dove va? Il sistema politico è rimasto lo stesso, non è che improvvisamente è stata fatta fuori una generazione di politici cambiata con dei marziani che vengono da un sistema federale e che ragionano con le categorie di un sistema federale. No? Questo è il problema. Per cui noi ci troviamo ad aver avuto una gestione del vecchio titolo quinto sostanzialmente fallimentare, che ha dato il problema di un contenzioso monumentale, unico nel mondo. Questo chiamava la riforma, La riforma avrebbe dovuto prendere le zone di contenzioso e chiarirle, trovare nuove categorie che rispondessero a quei problemi. La riforma è stata fatta invece da un giacobino, nel senso che quello che è venuto fuori è un testo che non c'ha nessuna aderenza ai problemi. Primo, io vi ho letto dei titoli di materia. Quelli che vi ho letto sono titoli di materie, ma le materie non erano fallite. Questa cosa delle etichette non si era dimostrata non capace di operare. Poi vi ho letto protezione civile, materia concorrente, principi e dettaglio. Ma il principio di dettaglio non era fallito. Cioè hanno preso due degli elementi di costruzione dell'architettura del 48, proprio quei due elementi che erano falliti in 22 anni di storia, anzi in 42 anni di storia, per riscrivere una nuova testa costituzionale, ma evidentemente quei due elementi sono rimasti gli stessi, elenchi di materie, anzi sono peggiorati come vedremo, e principi di dettaglio. E come si fa a pensare che le cose funzionino in maniera diversa solo perché sono stati scritti di nuovo? Non ha nessun senso questa cosa. E la risposta qual è? La risposta è che il contenzioso non solo non è diminuito, ma è raddoppiato. Noi abbiamo avuto un boom di contenzioso monumentale, monumentale. Improvvisamente la Corte Costituzionale si occupa più di conflitti Stato-Regione che di tutto il resto. 60% in certi anni ha raggiunto la produzione di sentenze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha dovuto cambiare anche strategie di trattamento processuale, per cui fa più sentenze per la stessa legge, perché se 20 regioni impugnano la legge finanziaria contiene tutto e la Corte ha fatto 30-40 sentenze su un'unica legge finanziaria che esce ogni anno. Capite la difficoltà di gestione? La totale difficoltà della gestione, per cui oggi a 10 anni, stiamo organizzando un convegno per festeggiare i 10 anni della riforma, noi ci troviamo di fronte al problema precedente raddoppiato, perché era raddoppiato contenzioso, e cioè di fronte al problema di decifrare la giurisprudenza costituzionale. Se noi vogliamo capire qualcosa dobbiamo leggere sentenze, 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 con il problema che in questi 10 anni la Corte ha anche cambiato giurisprudenza paio di volte, che non rende le cose particolarmente intelligibili. Bene.